sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:53 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, venerdì di un giorno di marzo che non mi ricordo, probabilmente il 10. Cominciamo subito perché oggi è la puntata corta e cominciamo con le cronache di una giornata particolare, con il governo più pazzo del mondo che plana in terra calabra per l'annunciato consiglio dei ministri a Cutro. Neanche il tempo di scendere in parata, che i manifestanti lanciano peluche contro le auto di Meloni e Salvini. Lanciano peluche, si segua la pista degli asili anarchici, urla al telefono un concitato Piantedosi, che per il resto farà nobile tappezzeria. Giusto il tempo di imbullonare gli accordi del decreto, che si va nel gioco di Giorgia e Matteo tra il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Vince il poliziotto cattivo, che gongola per il rilancio della sua Lepanto minore e trova pure il tempo di festeggiare il compleanno lanciando cuoricioni su TikTok. Il regalo intanto è impacchettato nel decreto ed è il tempo della conferenza stampa, che in un niente si trasforma in una tragica pochade da scafisti su Marte, che raggiunge l'apice quando la Meloni annuncia quello che vuole fare questo governo è cercare gli scafisti lungo tutto il globo terraqueo. Seguono risate in tutto il globo terraqueo, perché stiamo tra Indiana Jones e lo scafista maledetto, la versione acquatica della ricerca dell'oro di Dongo e la caccia ai Pokémon migranti per l'intrattenimento di Salvini. Un po' Bucanera con la feluca in testa da ammiraglia Nelson, un po' Sora Giorgia pronta a imbarcarsi su un cargo largo battente bandiera liberiana, la Meloni mobilita le forze del mare e dell'aria per dare la caccia agli scafisti da Bordighera a Capo Nord, rinverdendo così la tradizione di un paese di santi, poeti e navigatori respingitori. Inseguiremo gli scafisti in tutto il globo terracqueo. Cazzo, questi non trovano un evasore che sia uno in tutto il lago di Garda, ma inseguiranno gli scafisti in tutto il globo terracqueo. Più che Giorgia, sembra Vulvia, inseguitori di trafficanti di morte su Reeducational Channel. E forse se ne accorge quando cerca di buttare la palla in tribuna dicendosi indignata, perché se si accusa il governo di essersi voltato dall'altra parte, allora si offende la nazione. Lo dice a centinaia di metri dalle bare dei naufraghi morti in mare, che non va nemmeno a visitare, rivoltandosi dunque orgogliosamente dall'altra parte. E poi prova a difendere il ministro dell'interno e dice che Piantedosi, poverello, non poteva fare di più perché altrimenti esauriva il bonus mensile delle cazzate. Per il resto non sa e non risponde, insomma, come ha detto qualcuno, una presa per il cutro. Ed è lì, di fronte alle domande, maledette domande, che si consuma il cortocircuito. E come scrive bene Simone Cannetieri sul Foglio, la conferenza stampa diventa quasi un rave party, cosa che risveglia un intorpidito Piantedosi pronto ad arrestare tutti i giornalisti. E allora vediamolo il racconto della conferenza stampa che fa Cannetieri sul Foglio. Visto che c'era anche Matteo Piantedosi, il ministro dell'interno avrebbe potuto applicare il decreto anti-rave, perché la conferenza stampa di Giorgia Meloni si è trasformata in una baraonda, con la premier bersagliata dalle domande dei cronisti calabresi in un sali e scendi di accuse, giustificazioni, urla, botte, risposta, occhi spalancati, commozione, scene mai viste, con la segretaria particolare della premier Patrizia Scurti che urla al neo capo ufficio stampa Mario Secchi: Mario, ferma i giornalisti, salta tutto. Qui nel chiostro del comune di Cutro, 9.000 anime, blindato all'inverosimile, con i negozi chiusi per ordinanza prefettizia. L'ultima volta che abbiamo visto tutte queste sirene è stata quando hanno arrestato i boss in un'operazione dell'Andrangheta, ma non erano così tante, racconta Giuseppina, residente con finestre in prima fila davanti al municipio. A 12 giorni dalla strage dei migranti, con 72 morti, Meloni scende fin qui per un consiglio straordinario. Non va sulla spiaggia di Cutro, non si presenta a Crotone ad omaggiare le vittime. Inviteremo le famiglie a Palazzo Chigi, fanno sapere dal governo quando questo processo del lunedì di biscardiana memoria volge al termine. Prima di chiudere la conferenza stampa, tutti chiedono a Meloni infatti perché non si è andata a Crotone al palazzetto dove sono messe in ordine le bare. Io ci andrei, dice, ma ho finito adesso. Notizia: ha vinto Salvini, e della vittoria di Salvini leggeremo tra poco, non solo di questo. Intanto la linea ai titoli del giornale e poi ci risentiamo con la seconda parte del Demone del Tardi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My muscle honey goes running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora le 8 e 4 minuti, ancora una volta buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Ci eravamo lasciati sul ring della conferenza stampa di Cutro, con la Meloni impegnata nei respingimenti delle domande, e dunque inseguiremo i giornalisti in tutto il globo terracqueo. E riprendo subito il racconto della conferenza stampa di Simone Cannetieri sulle colonne del Foglio. Meloni annaspa quando deve illustrare incastrare la dinamica della tragedia dello scorso 26 febbraio. Qualcuno deve correggere i titoli, dice riferendosi ai giornali, e inizia il teatrino abbastanza surreale con la premier che litiga, risponde, fa smorfie ai giornalisti. Qualcuno vuol dire che il governo ha fatto morire oltre 70 persone? Con molta calma le viene spiegato che il problema semmai sarebbe la catena di comando e perché la Guardia di Finanza tornò indietro senza lanciare l'allarme davanti a una nave in panne con il mare tormentato. La premier sbaglia la ricostruzione, fa confusione sull'intervento di Frontex, viene ripresa dai cronisti locali, parla Mario Secchi, basta, non è un dibattito, ed è il momento Biscardi in cui questo rave si perdono tutte le coordinate. Salvini gongola, fa i discorsi che tutti si aspettano e lasciano la premier nei marosi di questo caos. Cattiveria, il premier oggi sembra Matteo e lei la vice, dicono un po' tutti qui, e in effetti Meloni annaspa, il decreto è nel solco delle leggi di Salvini, anche se lei lo, e anche lei lo ammette. Piantedosi invece sfuma, il suo ruolo è secondario, una giornata non proprio da incorniciare. La premier è stata accolta qui a Cutro dai manifestanti che le lanciavano peluche contro l'auto. Questo è un paesone dimenticato e stanco come la Calabria, meglio annunciare e andarsene come fanno tutti, così racconta Simone Cannettieri, e dentro ci sono un po' tutti gli elementi che poi ritroviamo anche nei titoli dei quotidiani di oggi. Il governo si è fermato a Cutro, titola Repubblica, muro a mare, il titolo del manifesto, più braccia che persone, il titolo molto azzeccato di Avvenire, che legge quello che c'è dentro e dietro la logica dell'apertura che sta nel decreto del governo, che è funzionale alle esigenze di un'imprenditoria che non ha braccia da poter utilizzare, delle persone invece chi se ne frega. Meloni gaffe sbrocco, Salvini la frega due volte, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. E poi Meloni parla solo degli scafisti ma tace sui soccorsi mancati, titola Domani. La premier evita di discutere i dettagli della notte della tragedia. Poi naturalmente ci sono i giornali della destra che esultano per le decisioni del governo. Il Giornale si spinge a un caccia agli scafisti, Meloni guerra globale ai mercanti di morte, cita nel sottotitolo anche un fantasmatico Berlusconi che dice giusta direzione, e probabilmente è una delle ultime citazioni di Berlusconi, non perché ne stiamo dicendo qualcosa di iettatorio, ma perché è ormai ufficiale che il Giornale passa dalla famiglia Berlusconi al gruppo degli Angelucci, così come era stato anticipato, che quindi vanno a costruire questo network della fantadestra con il Giornale, Libero e La Verità. Libero che titola Ergastolo per gli scafisti, e poi celebra in prima pagina con un pezzo memorabile da Geografia dei Santi il compleanno di Salvini. Non so se avremo il tempo di leggerlo, ma se non avremo il tempo me ne rammaricherei assai, ma intanto stiamo ancora sul racconto di questa giornata particolare. Il commento per Repubblica è affidato a Stefano Cappellini, quella fuga dalle responsabilità, il varo da parte del Consiglio dei Ministri di un pacchetto draconiano contro i trafficanti di esseri umani resta l'arma di distrazione per non affrontare le responsabilità della catena di comando nei mancati soccorsi ai profughi e per continuare scientemente a confondere i piani, occultando il peso delle scelte politiche sulla probabilità di produrre stragi. Il tutto unito a un'ulteriore stretta sulle regole mutuata dalle proposte peggiori in materia, quelle della Lega, che ha incassato il risultato di vedere assorbite nel provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri alcune delle norme che il Carroccio aveva presentato in Parlamento per ripristinare di fatto la cornice legislativa dei decreti Salvini. E dunque, appunto, nel braccio di ferro tutto un po' teatrale tra Salvini e Meloni, tra il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, vince il poliziotto cattivo e gli viene impacchettato, come dicevamo, il regalo nel decreto nel giorno del suo compleanno. La rivincita di Salvini, scrive oggi Francesco Olivo a pagina 3 della Stampa. Il braccio di ferro è durato fino all'ultimo minuto e Matteo Salvini crede di averlo vinto uscendo dalla sala del Consiglio Comunale di di Cutro, il leader della Lega, è convinto di aver ribaltato la narrazione che lo descrive come un comprimario nel governo. La conferenza stampa finale si è trasformata in una specie di processo a Giorgia Meloni, visibilmente in difficoltà davanti alle domande dei giornalisti, mentre Salvini si limitava a rivendicare i suoi successi del passato. Un ribaltamento dei ruoli inaspettato. Prima di ripartire per Roma, il leader leghista mette in fila quelli che ritiene dei successi. È stato introdotto un intervento che stringe le maglie sui permessi concessi per la protezione speciale sui migranti, ci sono leggi durissime contro gli scafisti, c'è lo snellimento delle procedure per costruire nuovi centri di permanenza per i rimpatri, c'è poi anche la cosiddetta norma anti-suma oro che aumenta i controlli sulle cooperative che gestiscono i migranti favorendo i commissariamenti. Chi c'entra bene, racconta bene il contenuto del decreto è oggi Maurizio Ambrosini nell'editoriale di prima pagina su Avvenire. Sinteticamente comincia dicendo che il decreto parte dalla logica del contrasto agli arrivi, e questa è la logica in cui si iscrive la teatrale convocazione del Consiglio dei Ministri a Cutro. La convocazione governativa a Cutro, scrive Ambrosini, doveva dare agli italiani l'impressione di affrontare in modo nuovo e risolutivo i nodi più drammatici della questione migratoria. Una sfida in realtà assai più ampia e articolata del tema degli sbarchi dal mare. Infatti i primi 5 articoli del decreto sono dedicati a una correzione del decreto flussi che regola gli ingressi regolari per lavoro. Erano norme attese, sollecitate dal mondo imprenditoriale che da tempo segnala fabbisogni di manodopera scoperti e lamenta procedure troppo complesse. Finora i decreti flussi sono serviti sostanzialmente a regolarizzare i lavoratori che in realtà erano già entrati in Italia. Le nuove norme hanno il merito di semplificare e accelerare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, privilegiando il ruolo delle associazioni di categoria come garanti del rispetto di norme e contratti, ma rimane il dubbio se davvero i datori di lavoro saranno disponibili ad assumere in forma nominativa persone del tutto sconosciute. Quanto alla prevenzione degli arrivi spontanei di profughi, il legame è labile. Il governo italiano prevede quote preferenziali per i paesi che organizzeranno campagne mediatiche per prevenire le partenze. È una strada già tentata dalla UE con ingenti investimenti e risultati controproducenti. Chi vive nel sud del mondo, quando è raggiunto da queste campagne, tende piuttosto a immaginare che se gli europei spendono denaro per invitarlo a non partire è perché davvero dispongono di un benessere che non vogliono condividere. Se l'aumento delle possibilità di ingresso per lavoro può forse rispondere a una parte delle esigenze di alcuni paesi in crisi come Tunisia ed Egitto, non servirà per chi fugge da guerre e oppressioni, rimanendo peraltro escluso dalle autorizzazioni all'ingresso. Afghanistan, Siria, Somalia, Eritrea e vari altri luoghi dolenti della geografia mondiale delle crisi umanitarie. Il resto del decreto cerca di rafforzare la linea della chiusura senza neppure provare a immaginare soluzioni alternative per l'accoglienza dei rifugiati. La prima è il rafforzamento dei CPR, ossia dei centri destinati a rinchiudere le persone in vista del rimpatrio forzato, disumani quanto inefficienti, ammettendo così implicitamente il fallimento delle precedenti rumorose campagne sull'incremento delle espulsioni. La seconda è l'aggravamento delle pene per i cosiddetti scafisti, su cui il governo scarica la responsabilità delle morti in mare. In realtà chi guida le barche è l'ultimo anello della catena del trasporto illegale. Non sono certo i boss a rischiare la vita in mare o l'arresto. Tra gli arresti per la tragedia di Cutro c'è un minorenne, e qualche anno fa erano una 50 i minorenni rinchiusi nelle carceri italiane per reati analoghi. Infine, in coda è stato aggiunto in corsa, rispetto alla bozza preannunciata, il veleno che avrà le peggiori conseguenze sul futuro dei profughi e sulla qualità della vita urbana. Il permesso per protezione speciale viene ristretto e in prospettiva, secondo la Premier, verrà abolito. Era un'opportunità per tutelare chi, pur non avendo ottenuto il riconoscimento come rifugiato, aveva compiuto dei passi verso l'integrazione sociale, per esempio avendo imparato l'italiano e trovato un lavoro. Ricacciarlo nell'ombra, ossia in mezzo a una strada, sarà un dramma per lui e un problema per tutti. Nessuna menzione, almeno nei testi finora diffusi, di corridoi umanitari e altre soluzioni alternative ai viaggi a rischio mortale per mare. Era francamente difficile fare peggio dopo una tragedia che ha scosso il paese e dopo la quale ci si aspettava almeno un sussulto di umanità, così Maurizio Ambrosini oggi sulle colonne di Avvenire. Per rimanere sul tema, anche Enrico Pugliese oggi scrive sulla prima pagina del Manifesto dicendo che c'era una sola possibilità, quella di tornare a Mare Nostrum. Intanto le cronache dicono che ci sono stati nel frattempo oltre 30 sbarchi e una barca, come avete sentito anche nel giornale radio, è affondata con a 20 miglia da Lampedusa, con una donna che è annegata. Il paradosso di tutto questo poi è riportato nelle cronache che arrivano dalla Gran Bretagna, spietata con i migranti, ora però vuole mano d'opera perché ha necessità di 1,2 milioni di lavoratori. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, e allora me lo prendo per segnalare le parole del Papa che sono riportate sulle prime di diversi quotidiani. Il Papa che dice che qualora dovesse essere troppo stanco, in difficili condizioni di salute, non più lucido, allora lascerebbe, ma le aperture per esempio del Messaggero e del Sole 24 Ore ci portano diretti sulla riforma del fisco. Fisco, nuova IRPEF e flat tax, in Consiglio dei Ministri una riforma in due anni che prevede tre aliquote e l'imposta piatta anche per i dipendenti. Anche il Sole 24 Ore naturalmente apre sul tema: riforma fiscale con IRPEF a tre aliquote, sconti tagliati in base ai livelli di reddito. E di tutto questo parleremo naturalmente tra poco con il professor Di Stefano e il professor Santoro. Mi resta il tragico rammarico di non aver potuto leggere quella straordinaria pagina da agiografia dei santi Vergata occasione del 50° compleanno di Matteo Salvini sulle pagine di Libero, la firma della geografia dei santi di Giuliano Zulin, che è già stato vice direttore di Libero nonché portavoce di Luca Zaia. Vi leggo solamente l'inizio: Lega, social e famiglie. Matteo Salvini ha festeggiato ieri i suoi primi 50 anni a Cutro. Oltre 30 anni fa, quando si iscrisse alla Lega, non avrebbe mai pensato che avrebbe spento tutte quelle candeline così lontano da casa, dalla sua Milano. Generoso, pioniere, schietto, il capitano non si è mai risparmiato, eccetera. E poi è un crescendo di emozioni regalateci oggi sulle pagine di Libero. Ormai il momento fatale è arrivato, vado a schiacciare il tasto che dice stop al demone del tardi, perché sta per cominciare il giorno delle locuste.